Bentornati, bentornati ascoltatori e ascoltatrici, 60° capitolo di The Next Chapter. Come potete sentire, non sono Alberto Mapelli, non è la sua voce suadente quella che vi parla. Qui Alessandro Zullo, perché di nuovo abbiamo la redazione a ranghi ridotti questa sera. Manca infatti il nostro Scarpelli, manca Pelacci, manca il direttore, ma abbiamo un ospite, cioè ospite, direi fino a un certo punto, perché è un po' il nostro papà, ecco.
Il papà,
Quindi
padrone di
diciamo il
casa,
padrone di
Max.
casa, ecco, esatto, sì. Quindi un saluto ad Andrea Ghezzi, che diciamo creatore di The Cutting Edge, che è la piattaforma su cui potete ascoltarci da qualche puntata. Ciao Andrea, grazie di aver accettato l'invito. Magari spiega ai nostri ascoltatori un po' che cos'è The Cutting Edge, ecco, a chi non lo sa, ecco.
Iniziamo a salutarvi e ringraziarvi per l'invito, ma banalmente Cutting Edge vuole essere un aggregatore di podcast sullo sport americano. Con voi abbiamo iniziato a collaborare da qualche mese, io già vi ascoltavo, vi ho chiesto se volevate partecipare a questo progetto. Voi avete aderito con entusiasmo, devo dire che sono molto contento di avervi a bordo.
E noi siamo altrettanto contenti di essere a bordo, confermano anche Jacopo Gramegna. Ciao Jacopo.
Sì, lo confermo, anche perché questa è una piattaforma su cui non si usano le scimmie per deridere il razzismo, per attaccare il razzismo.
Ciao Leonardo.
Ciao a tutti, sempre bello vedere che si parte dall'attualità, non per forza di basket.
Allora, 16 dicembre, questo vuol dire che ieri era il 15 dicembre, no? È intuito. 15 dicembre, da ieri, 190 giocatori, giocatore più, giocatore meno, che durante l'estate scorsa erano free agent e hanno firmato, sono diventati ufficialmente scambiabili. Non tutti, perché lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, che comunque sono tanto bravi e tanto preparati, sicuramente lo sapranno, i free agent che firmano durante l'estate non possono essere scambiati prima del 15 dicembre, a parte alcuni che devono aspettare ancora fino al 15 gennaio per particolari restrizioni con cui non vi ammorbiamo ora. E dato che
Anche
non
perché non ne
abbiamo.
sappiamo niente.
Dato che. Vabbè, parla per te. Dato che non abbiamo una trade da Paul Westbrook, credo sia l'ultima, sentiamo il bisogno di iniziare a parlarne. Non so quanti di voi ieri abbiano sentito lo speciale di Lowe e Wojnarowski, è stato carino, niente di sconvolgente, comunque qualche spunto interessante di cui discutere ce lo hanno dato.
Mamma mia, questo nuovo direttore come è partito a palla.
Allora, vabbè, sparsi, no? Hanno parlato un po' dei. Poi ditemi la vostra, no? Le cose più interessanti che hanno detto, parlavano dei Clippers. Clippers dicevano Marcus Morris potrebbe, è ancora un obiettivo, è stato vicino quest'estate a firmare con i Clippers che peraltro hanno ancora la loro prima scelta, e lui ipotizzava una trade che secondo me è abbastanza infattibile, che vedrebbe Harkless Patterson è la prima scelta dei Clippers per Marcus Morris,
Per
secondo me.
4 mesi di Marcus Morris vale la pena? O
Beh,
no?
no, ha rinnovato, ha firmato l'anno, ha 2 anni, non ha 2 anni, dovrei controllare, ma
Sì,
No.
non ha firmato l'annuale.
2021 mi sembra.
No? 2021? Mi sono
Mi
perso
sembra
sta
di
cosa.
sì, dovrei controllare,
Meno così,
ma.
siamo partiti forte.
Comunque, in ogni caso, quello che mi interessava invece è che secondo loro si vocifera, si discute, ecco, all'interno della franchigia, si fa qualche pensiero alla possibilità di cedere a Rell. Perché, insomma, ipotizzano che possa essere difficile rifermarlo quest'estate, visto che a Rell è in scadenza, i
No, fermi, fermi,
Clippers.
abbiamo già fatto una cazzata. Marcus Morris ha firmato un annuale da 15 milioni.
Mi
Ah,
ricordavo
ok,
bene,
perfetto,
annuale da
perfetto.
15, anche perché
Ok.
ce l'hanno sfilato sotto il naso i Knicks,
Grazie
quindi.
Jacopo. Comunque i Clippers hanno già 117 milioni garantiti per l'anno prossimo senza la player option di Jamichael Green, quindi effettivamente a rifirmare a Rell potrebbe essere difficile. Non lo so, voi che ne pensate?
guarda, finché ce l'ho a Rell, io provo a rendermi competitivo con lui al roster. Poi chiaramente può essere estremamente costoso andarlo a rinnovare, non lo metto in dubbio, perché è un valore che si è decuplicato in questi due anni, perché ha firmato un biennale da 12 milioni, adesso si è decuplicato come valore in campo rispetto a quello che valeva prima, ma sicuramente a livello contrattuale stiamo parlando comunque di un incremento molto rilevante, potrebbe prendere 4 volte quello che prende adesso, per esempio. Quindi io finché c'è Harrell cerco di tenerlo, anche perché mi dà la garanzia di poter avere una two-man lineup con Lou Williams di assoluto livello in uscita dalla panchina, che mi chiude anche le partite, quindi mi bullizza tutte le partite, tutta la partita, le seconde unit avversarie, e poi mi chiude pure le partite. Cioè è una cosa che non molte squadre NBA possono fare, anzi diciamo pure nessuna. Chiaramente perderlo a zero sarebbe un impatto non da poco, ma secondo me, cioè, a Rell se lo muovi cosa ci fai poi? Perché ha un contratto davvero sproporzionato rispetto al suo valore, questo è il punto.
Esatto.
Ma collegandosi ad Rell, io lo userei anche per rispondere alla domanda iniziale su Marcus Morris e i Clippers. La domanda di Jacopo: vale la pena di muoversi ora per prendere Morris per 4 mesi? La mia risposta tenderebbe a essere di sì, perché proprio perché anche perché sono 4 mesi, perché quindi non rischia di farmi casino col cap a fine stagione, e perché io sarei per massimizzare. I Clippers hanno già massimizzato quasi al massimo possibile, perché sono sicuramente nel novero delle tre grandi favorite insieme a Lakers e Bucks per quel che dice la regular season a oggi. Però se ho la possibilità di aggiungere un altro scorer, un altro guastatore così dalla panchina, che tra l'altro non è una guardia, ma mi varia anche tatticamente, perché è un esterno che può essere utile anche al rimbalzo, sì, anche per soli 4 mesi lo farei.
Sì, ci sta.
Punto è, spendi una prima?
Bravo. No, secondo me Morris, io condivido, potrebbe servire a questi Clippers, però dipende a che prezzo arriva. E invece su Harrell, in cambio di chi o di che cosa?
Esatto, sì. Il problema penso sia quello che diceva Jacopo, il contratto di Harrell. Cioè, dovresti metterci qualcosa vicino e comunque diventa, non lo so, quanto prende? 11 milioni, vado a memoria, mi sembra. No, Harrell, no, sì. 6 milioni, 6 milioni, Harkless ne prende 11. Non lo so, sì, anch'io la vedo complicata. Poi secondo me i Clippers vorranno provarci già da quest'anno, quindi secondo me lo terranno, e a meno che non dovessero trovare la possibilità di cederlo, però senza indebolirsi più di tanto, ecco. Altre cose interessanti. Secondo me la cosa più interessante che hanno detto riguardava i Toronto Raptors, perché secondo Zach Lowe, Kyle Lowry sarà uno dei pezzi pregiatissimi di questa finestra di mercato, posto che adesso anche ha allungato il contratto, che non scadrà più nel 2020, scadrà nel 2021, quando la free agency sarà ben più appetibile di quella che si presenterà l'estate prossima. E sia Wojnarowski che Lowe erano abbastanza convinti del fatto che Lowry da qui alla deadline potrebbe muoversi. Hanno parlato di Miami, Minnesota e Orlando, tutte in prima fila, ecco, con Minnesota che in realtà è in prima fila per qualsiasi point guard che rischia di muoversi da qui alla deadline, Schroeder compreso. Non lo so, ditemi la vostra.
Io personalmente, ve lo dicevo anche subito prima di iniziare a registrare, sono un po' sorpreso da questa cosa. Cioè, ovviamente mi fido se lo dicono Wojnarowski e Lowe. Mi sorprenderebbe se davvero i Raptors si mettessero a cercare acquirenti per Lowry, perché i Raptors hanno dimostrato di essere molto più avanti di tutti quelli che si aspettavano al primo anno senza Kawhi Leonard. Non hanno quasi sicuramente la squadra per arrivare in fondo, non sono neanche la prima dell'Est, ne hanno almeno 2 o 3 davanti tra Bucks, Sixers e probabilmente anche Celtics, con cui comunque potrebbero giocarsela. Però hanno dimostrato comunque di essere squadra vera, di essere forti. Siakam ha fatto il salto che molti speravano e che forse non tutti si aspettavano in questo volume, in queste dimensioni. proprio perché gli hanno allungato il contratto, secondo me volevano sia darsi la possibilità giustamente di poterlo scambiare e quindi renderlo più appetibile con il contratto che non sarebbe scaduto alla fine di questa stagione, però allo stesso tempo secondo me possono darsi, si sono anche dati la possibilità di provare a tenerlo e di non avere l'incombenza di scambiarlo, perché poi lo perderebbero a zero. Per come stanno giocando, io sarei qui della scuola di pensiero del creare una cultura vincente, di confermarsi ad alti livelli anche da campioni in carica, e quindi boh, non sono del tutto convinto,
sì,
che posso riuscire.
Infatti secondo me allarghiamo il discorso, Andrea, fammi sentire anche la tua. Cioè, sei i Raptors, no? Hai Gasol in scadenza fine anno, Ibaka in scadenza fine anno, però stai giocando molto bene, cioè molto meglio di quanto in realtà non ci si aspettasse. Cosa fai? Cosa faresti se fossi Ujiri tu ora?
A posto che se fossi Ujiri me lo terrei stretto, Lauri. Cioè, qua siamo sempre sul discorso cosa ho in cambio. Cito un paio di squadre che hai detto tu prima che potrebbero essere interessate a Lauri. Miami all'inizio dell'anno si diceva potesse assorbire il contrattone di Chris Paul perché era in cerca di un playmaker, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, se devo pensare a una mossa degli Heat, non è necessariamente il playmaker il giocatore che vado a prendere, anche perché Hero sta sovraperformando. Probabilmente gli Heat non si immaginavano che potesse giocare così bene. C'è Nan che sta facendo bene, c'è
Dragic
che uscendo dalla panchina sta facendo bene, quindi io non penso che gli Heat in questo momento abbiano quel tipo di necessità. Sono un po' più d'accordo sul discorso invece Minnesota, però Minnesota, leggevo, vorrebbe cercare di andare a prendere già in questa stagione D'Angelo Russell, che i Warriors potrebbero pensare di scambiare prima di febbraio. Se vai dai T-Wolves ti prendi Covington sostanzialmente. Serve Covington ai Toronto Raptors? Punto di domanda. Covington e Jeff Teague, grosso modo, questi sono i due giocatori che potresti prendere indietro. Se vai da Miami ti devi pigliare un Dragic più Pacottiglia. A questo punto io non so se per i Raptors ne vale la pena, o c'è una visione di lungo periodo che io in questo momento non ho ben chiara, però questo potrebbe essere un problema mio, o visti i risultati dei Raptors in questa stagione, vista la stagione di Siakam, visto che, come raccontavi tu, poi a fine anno comunque si libera dello spazio volendo, io mi terrei Lauri e proverei a fare la mia corsa così.
Ma ecco, ipoteticamente proveresti anche a rinforzarla questa squadra?
Sì, però a questo punto vuol dire che devi pensare di sacrificare qualcuno, non lo so, rischi di rompere un equilibrio che in questo momento i Raptors hanno trovato. È vero che potenzialmente sono sotto a meno due o tre squadre nella Eastern Conference, però ci sta anche un anno di transizione, insomma hai appena perso Kawhi Leonard, ti è esploso sia Cam, che hai comunque rifirmato con un contratto lungo, la prossima estate puoi pensare di muoverti o aspettare eventualmente il 2021, non lo so, è una squadra che non ha mai vinto niente, ha vinto un titolo NBA, tutto sommato sta facendo una stagione sopra le aspettative. O veramente è la super occasione per ritornare competitivo subito, o se no io non avrei tutta questa fretta, posto che poi, vabbè, nota a margine, sentivo oggi che Ujiri potrebbe anche andarsene da Toronto e approdare i New York Knicks, e questo mi renderebbe estremamente felice, non lo so, però ecco, detta questa cosa che c'entra il giusto, io fossi Toronto me ne starei tranquilla. Wow. Certo, se ti capita la super occasione, ok, però qual è la super occasione tra i nomi che si possono muovere realmente in questa free agency?
Molto,
cioè, questa
vero.
È un'altra domanda.
Certo, dato che vai Leo, scusami.
No, proprio per chiudere su questo, sull'ultimo punto di Andrea, magari non sono d'accordissimo, nel senso che sono d'accordo su Lauri, come abbiamo già detto. Però quelli che citavi prima, cioè Gasol e Ibaka, soprattutto Gasol, probabilmente cercherei di muoverli, loro sì, perché tanto scadono a fine anno, e Gasol per ora è un pezzo fondamentale della squadra, sicuramente è tra i primi, se la lista dei candidati al premio difensore dell'anno comprendesse 10 nomi, secondo me ne potrebbe far parte, però lui è uno che potrei pensare di muovere, Lauri meno.
Ma secondo me, in realtà, per chiudere, con Gasol proveranno l'operazione che hanno fatto con Lauri, e secondo me Gasol potrebbe essere incline a prenderlo un ultimo contratto grosso annuale, perché poi fondamentalmente non penso ne prenderà altri alle cifre che potrebbero offrirgli i Raptors per l'anno prossimo. Ibaka secondo me invece potrebbero muoverlo da qui alla deadline, lo vedo molto più in fase di partenza.
Anche secondo me più Ibaka eventualmente che possono pensare di muovere, poi bisogna sempre vedere chi sono gli acquirenti e cosa ti danno, certo, in cambio. Però tra i due cercherei di tenere Gasol e al limite cedo Ibaka, posto che probabilmente Gasol potrebbe avere più mercato di quanto ne abbia Ibaka, però bisogna sempre poi vedere chi ha la controparte e cosa è disposto a offrire per questi giocatori.
Beh, sicuramente sarebbe coerente allungare il contratto di Gasol e parificarlo esattamente a quello di Lauri e quindi al momento vero della rifondazione, che è una cosa che abbiamo notato già dall'inizio dell'anno scorso quando hanno preso Leonard, esatto, che si sono dati una finestra in cui ripartire praticamente da zero ma con delle basi già fondate, perché gli unici contratti erano esattamente quelli di Siakam e poi eventualmente chiaramente ci saranno quelli di Anunobi, quindi chiaramente giocatori da cui ripartire giovani e anche che fotografano l'idea di Ujiri, la capacità, esatto, di scegliere, quindi secondo me
spera ancora Ujiri, ecco, perché sarebbe assolutamente immeritato se i New York Knicks domani si ritrovassero Ujiri.
Nel mulino che vorrei forse Ujiri a New York, ma non mi sembra corretto, non mi sembra giusto per il karma della Lega. Comunque
però, ti abbiamo fatto cagare per 20 anni.
Scientemente, cioè scientemente, no, si è sbagliato tutto.
Io fossi lui non lo farei mai, però...
Comunque, dato che prima li ha citati en passant, Andre, Covington, diceva Low, potrebbe essere uno di quei 2-3 giocatori per i quali i Bucks potrebbero essere disposti ad andare in tassa di lusso. Hanno citato Covington e JJ Redick, che secondo me, soprattutto JJ Redick, potrebbe essere uno di quelli che si muoverà da qui a febbraio. E ha citato anche D'Angelo Russell, però i due erano concordi sul dire che Golden State potrebbe non muovere, che le mosse grosse di Golden State potrebbero arrivare quest'estate, che anzi l'intenzione sarebbe quella di provare a mettere insieme D'Angelo Russell e la scelta che dovessero arrivare a prendere in lottery, fare un pacchetto e provare appunto a prendere qualcosa, esatto, esplorare il mercato, che potrebbe essere effettivamente una mossa interessante. Un'altra cosa interessante che secondo me hanno detto, un altro giocatore che potrebbe sparigliare un mercato secondo i due era Jrue Holiday. Anche qui Lowe aveva ipotizzato una trade con, indovinate un po'?
Miami.
Denver, che prevedeva, secondo me anche qua, secondo me siamo abbastanza lontani perché Lowe parlava di Gary Harris, una prima scelta e un asset... Con la precisazione di Lowe però che Michael Porter Jr. Non si muove da Denver. E secondo me se quell'asset non è Michael Porter Jr. di questa trade non se ne parla. Con Gary Harris è una prima scelta. Non lo so, che ne pensate voi?
Ma io sarei d'accordo con quello che hai detto tu. Cioè se l'idea dovesse essere questa, anch'io vorrei Michael Porter Jr. Però anch'io se fossi Denver non sarei disposto a muoverlo, perché Michael Porter Jr. l'ho aspettato un anno, ho scommesso la mia scelta in lottery su di lui e onestamente ora che non sta facendo chissà cosa, però mi ha fatto vedere le prime cose giuste, mi ha fatto vedere che può essere un giocatore di un certo livello e può solo migliorare, non mi metto a scambiarlo subito per una mossa che sì, mi aumenta il valore della squadra immediatamente, però quasi sicuramente non mi porta a essere una vera e propria contender, quindi non muovo un giovane come Porter Junior adesso, non per questo almeno.
Guarda, io tenderei ad ampliare un po' il discorso, cioè a mettere insieme tutte le cose che hai detto, cioè è un momento storico della Lega in cui c'è così tanto talento latente nel punto sbagliato, nelle squadre in cui non c'è bisogno di quel talento, quindi viene in mente Holiday che sarebbe un giocatore molto più utile in un altro contesto, viene in mente anche D'Angelo Russell che adesso è praticamente l'unico giocatore di valore scambiabile al roster di Golden State, ma ce ne sono tanti nella Lega, anche di fasce più basse, ha fatto due nomi importanti, JJ Redick e Covington. Un anno fa Covington era praticamente metà della trade per Jimmy Butler, quindi un giocatore con un suo valore importante nella Lega. Adesso magari la vediamo da un'altra prospettiva. Gigi Redick ha un contratto da 17 milioni, cioè stiamo parlando comunque di giocatori che sembrano fatti su misura per contesti di altri playoff, poi hanno fatto delle scelte anche personali che li hanno portati lontani da questo contesto, il punto che la, per come è strutturata la Lega, poi vengono quasi matematicamente riattratti verso, verso certi lidi, verso certe situazioni proprio di competitività, e questo vuol dire che il riequilibrarsi della Lega, di cui si parla tanto, ha anche qualche piccolo bug poi al suo interno, che è una cosa interessantissima, perché alla fine, se ci pensiamo, in quale mondo giusto una squadra forte come Toronto dovrebbe avere la possibilità di prendere così poco un giocatore come Marc Gasol a gennaio dell'anno scorso? Certo. Perché per fortuna c'è del valore che si ammortizza giocando dei contesti non vincenti, e l'abbiamo visto, Jrue Holiday vale molto di più di quello per cui probabilmente potrebbe essere scambiato in questo momento, secondo me. Però è un'occasione che chi ha la possibilità di cogliere coglie molto volentieri, cioè una situazione molto interessante. Non so quante altre volte nella storia della Lega ci sono stati così tanti giocatori fuori dal proprio contesto naturale, con una svalutazione in corso che alla fine potrebbe tornare utile in primis a loro.
Molto vero, sono d'accordo. E aggiungo, non lo so, secondo me anche al netto del discorso che hai appena fatto, comunque come pacchetto sarebbe un po' pochino forse, e poi non lo so, non vedrei la ragione di una mossa del genere, perché al di là del fatto che Gary Harris sta facendo un'ottima stagione, cioè rispetto all'anno scorso in cui sembrava anche per motivi di infortuni un giocatore praticamente perso, Gary Harris sta facendo invece un'ottima stagione soprattutto dal punto di vista difensivo e sembra un giocatore quasi del tutto recuperato. Poi non lo so, come vedreste il fit di un giocatore come Jrue Holiday all'interno dei Nuggets? Allora, fit proprio tecnico.
Il punto è che si è voluto mettere palla in mano a Jamal Murray praticamente dal suo secondo anno, da subito, quindi evidentemente è quella la direzione in cui va la squadra. Jrue Holiday vuole giocare da guardia, però pure lui vuole la palla in mano.
Esatto. Il tutto in una squadra
difensivamente, chiaramente è un ottimo giocatore da mettere,
certo.
Cioè, perché ti aiuta tantissimo Jokic, perché ti dà un tempo diverso per fare drop, per essere più attivo, insomma è un giocatore fondamentale. Però voglio dire, Harris non è così lontano da Holiday difensivamente parlando come impatto sul perimetro, almeno.
Sono
il fatto, ragazzi, è che leggevo anche oggi in un pezzo i problemi di Denver di quest'anno, come tutti vediamo, per la prima volta rischiano di essere più offensivi che difensivi, e io sono un grandissimo estimatore, che ho detto più offensivi che difensivi, vero?
Sì,
ho detto bene. E il fatto è che Holiday, per quanto sia un giocatore che io adoro e che purtroppo per lui quasi mai è stato nel contesto giusto per potersi esprimere al meglio e per essere veramente parte di qualcosa di più grande, forse non è il giocatore adatto per Denver, perché è un giocatore che comunque può fare il suo nella metà campo offensiva, ma non è un giocatore che ti cambia la squadra dal punto di vista offensivo. Io, se fossi una squadra in difficoltà soprattutto dal punto di vista offensivo, magari guarderei altrove, a meno che proprio non abbia lacune in quel ruolo. Però in quel ruolo comunque Denver qualcosa può dire.
Io Holiday lo vedrei perfetto a Dallas, per esempio, per dire una squadra che poi non ha gli asset per andarlo a prendere,
esatto,
per esempio, però sarebbe perfetto,
esatto,
per Dallas.
Hai fatto con l'esempio giusto, hai sintetizzato quel che ho detto io.
Visto che ne parlavamo settimana scorsa, Andrea, tu li hai seguiti un po' i Nuggets? Perché sono una squadra un po' strana, ecco, cioè un po' difficile da spiegare al momento, no?
Abbiamo tutti negli occhi la stagione della scorsa stagione, e questo secondo me era un punto, non so chi lo diceva di voi in qualche puntata precedente, cioè è chiaro che se la base da cui ripartiamo sono le 60 vittorie della scorsa stagione, quest'anno stanno un po' deludendo, poi avete detto mille volte Jokic non è rientrato esattamente in forma dal mondiale, insomma manca sicuramente qualcosa. Io non penso, come dicevate voi, che sia Jrue Holiday, penso che abbiano tutta una serie di giocatori che in qualche modo debbano impacchettare per portarsi a casa un giocatore che gli possa fare la differenza. Michael Porter Jr. L'hanno aspettato, avete detto bene voi, e io non lo scambierei. c'è in scadenza Millsap, se non sbaglio, che possono provare a muovere, però anche qui cosa prendi da Millsap? Siamo sempre allo stesso discorso. Secondo me è una squadra ottima da regular season, perché comunque anche questa stagione, nonostante le difficoltà, adesso tiro fuori il foglietto, perché ragazzi io sono seduto su una panchina al freddo e al gelo e mi sono dovuto segnare le cose su un foglietto come si faceva negli anni 90, e recitano un record di, aiutatemi dai, fate bravi.
Cos'è?
17. Quindi sono quarti nella Western Conference, quindi non è che possiamo dire che stanno andando male, no. Però sembra che manchi qualcosa, probabilmente un giocatore offensivamente di impatto servirebbe, però per riuscire a prenderlo o sacrifichi qualcuno che non vorresti sacrificare, o non è semplice, o ecco si fa il 3-1, si impacchettano i vari Harris, Willy Barton, o insomma quel tipo di giocatore lì, per cercare di arrivare a un giocatore che in attacco ti possa dare qualcosa di importante. Poi ci deve essere anche il fit, come dicevate voi, e quindi non è detto che il giocatore che è in grado di mettere 20 punti tutte le partite necessariamente a Denver funzioni. Io leggevo che c'era stato credo un interessamento anche per Kevin Love o qualcosa del genere. Denver probabilmente cercherà di fare qualcosa, però non è facile capire quale possa essere il giocatore giusto. Condivido quando dite che probabilmente Jrue Holiday non è esattamente insomma il giocatore più adatto per andare a rafforzare i Nuggets, però da qua a febbraio è lunga, vediamo, possono succedere tante cose.
Dato che me l'hai nominato, vengo a uno degli ultimi punti che ho trovato interessanti della trasmissione. Wojnarowski diceva che il valore di mercato di Kevin Love sta scendendo, anzi è sceso abbastanza drasticamente. Cioè, parlava di una prima protetta e un expiring contract, cioè niente di più. Kevin Love, ricordiamo, conta 28 milioni nel 2023, che sarà l'ultimo anno di contratto, poi 31 nel 2020-2021 e 2021-2022. Non lo so, cosa fareste se fosse i Cavaliers voi oggi con Kevin Love? Perché io sono abbastanza combattuto, ammetto.
Io non ho molti dubbi, cioè la squadra...
Cioè, sì, posto che è da cedere, chiaramente, però appunto a fronte di quale pacchetto, di un pacchetto... Che davvero è una prima protetta, è un expiring, dai via, no. Kevin Love.
Questo non credo sia, diciamo, non sia configurabile come uno scenario normale, come uno scenario accettabile. Stiamo parlando di Kevin Love sempre, per quanto abbia mille problemi fisici, mille red flag difensive, quello che vuoi, però è Kevin Love. Cioè, forse ci siamo scordati quello che era Kevin Love prima di andare... di andare a Cleveland e avere l'epopea con LeBron James, perché era un giocatore da 20 più 20, ma non solo, cioè si diceva di lui una delle cose più belle successe all'NBA da molto tempo a questa parte. Non è diventato un giocatore peggiore da allora, anzi, quindi io non lo scambierei mai per così poco, anche perché una prima protetta in che range?
Quanto, esatto, sì, certo.
Cioè, un contratto che scade... Di che genere? Comunque Love non è esattamente un rottame, cioè,
si è sì, visto però, di peggio. C'è l'impressione effettivamente che il valore di mercato sia destinato, no, ecco, a scendere, perché no, alla fine sono 31 anni, sì, 32 l'anno prossimo, un sacco di acciacchi fisici, sì, non lo so, ecco. Si ricollega un po' a un discorso generale con i Cavaliers, nel senso, non lo so cosa fare di questa squadra, posto che a fine anno scadono una marea di contratti. Adesso do una controllata, ma mi sembra, non ricordo quanti milioni, Thompson, Knight, Clarkson scadono tutti, Hanson e Della Vedova, insomma hanno 87 milioni garantiti per l'anno prossimo. Forse, non lo so, scambiarlo prima è meglio scambiarlo che dopo, è meglio scambiarlo rispetto a quanto non sarebbe tra un anno.
Ovviamente il rischio c'è, anche perché Cleveland non la si vede quasi mai in diretta nazionale, quindi non lo puoi neanche mettere in mostra più di tanto.
Esatto.
È una squadra con una timeline ben diversa, in cui lui quasi è più un è il miglior giocatore della squadra, ma è quasi un ingombro per certi versi. secondo me il fatto che lui si sia esposto per voler tornare a casa, come pare, per voler andare a Portland, può essere un grosso assist per Cleveland, perché Portland qualcosa di interessante forse ce l'ha da dare, ma se, non so se vorrà darla per Kevin Love, questo è il punto.
Ah, ti faccio una domanda, ma tu pensi che vadano oltre Whiteside, Bazemore, è una scelta? Perché di questo si parlava.
Non lo so, probabilmente la verità sta nel mezzo, cioè la verità, si troveranno nel mezzo, se mai si troveranno. Cioè, secondo me Bazemore Whiteside è una scelta, equivale a quello che ha detto Alessandro prima, cioè un expiring contract è una scelta, cioè, vale un po' poco, cioè, stiamo parlando sempre di uno star, di un giocatore da 20-10.
Chi gli dà Portland se non gli dà questi due contratti?
Un paio di giocatori secondo me Cleveland che vorrebbe, diciamo, li avrebbe anche individuati, cioè, e giocano tutti e due sulle ali, anche se uno in questo momento è rotto ed è Collins, e l'altro è Little, che però adesso anche posto in rotazione, quindi
ti dirò,
non so.
Gigi, poi io sono abbastanza d'accordo con Andrea, in realtà, cioè secondo me una scelta e un asset per Love non ce li prendi, cioè secondo me puoi scegliere. Ma non lo so, secondo me sì, forse la dimensione è proprio quella.
Se la scelta deve essere protetta, io prendo un Collins, prendo un Little, prendo
sì, un posto
Simons.
Che te lo diano,
ah, perché... Simons magari no, perché sono pieni sugli esterni, però
sì, non lo so, sì, secondo me forse in fin dei conti, per quanto sia difficile da concepire, avendo negli occhi il giocatore che era Kevin Love, che comunque in parte ancora e adesso è difficile, però forse la dimensione è quella di cui parlavo in Aroski, cioè una prima protetta e tutto quello che riesce a prendere di buono, forse provare a prendere qualcosa ora come ora e paradossalmente forse puoi provarci più da Tristan Thompson, che comunque sta facendo una buona stagione, ha un contratto in scadenza, perché comunque il contratto di Love è fino al 2023, cioè è proprio lungo, saranno 34 anni per 28 milioni, non lo so.
Ma posso farvi una domanda, a voi che siete un po' più aggiornati di me, ma Miami non cercherà di prenderlo Kevin Love? Non potrebbe essere un giocatore per Miami e forse gli un po' di contratti e qualcosa da dare in cambio ai Cavs ce l'hanno?
A occhio e croce potrebbe essere una destinazione interessante, ti direi assolutamente di sì, anche perché Miami ha dei buoni contratti da muovere. Sì, puoi pensare, dipende anche lì, forse ecco, un qualcosa a metà tra una scelta protetta e un asset che non puoi dar via potrebbe essere qualcosa tipo Winslow, ecco, che non si sa quanto ci punti ancora Miami, però sì, sicuramente sarebbe una destinazione interessante quella di Kevin Love, penso si integrerebbe bene in un frontcourt con Adebayo, giocatore che ti apre il campo, sarebbe un fit interessante, non è detto che non ci provino, anzi non so cosa ne pensino i colleghi.
No, sarebbe molto interessante, poi chiaramente, però stiamo parlando sempre di una mossa che secondo me non so se ti porta in fondo, cioè non è una scelta che ti dà la certezza di giocare almeno la finale di conference, cioè secondo me parliamo di questo in questo momento con Miami. Poi chiaramente se tutto va bene, cioè questa Miami e aggiungi un Love performante, Adebayo resta questo, l'impatto dei quattro esterni principali resta questo, volentieri. Il problema è pure chi vai a dare, cosa vai a dare per prendere Love, perché qualcosa devi rinunciare, gioco a forza.
Vi chiudo con qualche pillola al volo. Pare che Houston abbia provato, forse sta ancora provando in tutti i modi a convincere Memphis a cedere Iguodala, cioè pare abbiano provato a coinvolgere quattro squadre, comunque non ci è ancora riuscita e non sembra essere così vicina, ma Memphis è convinta però di riuscire a cedere Iguodala, quindi non stanno ancora pensando al buyout. Per quanto riguarda OKC, sono scettici sul fatto che Chris Paul possa muoversi da qui alla fine dell'anno. Appunto, Minnesota potrebbe essere una destinazione per Schröder e chiudevano, non è detto che Gallinari si muova da qui a febbraio, potrebbe rimanere a fine in estate, a quel punto che sì, chiaramente potrebbe provare ad orchestrare una second trade.
Io aggiungo, secondo me se non va via a febbraio discute il buyout.
Perché... Ma dipende se riesci.
No!
Secondo me sì.
Ma se riesci a... Bah, non lo so, non credo. Anch'io sono molto
visto
scettico.
Che sono gli ultimi mesi di contratto, ci si accorda. Voi non ci prendete niente da me.
No, ma appunto la roba era non si muove da qui a febbraio, perché in estate si prova a discutere una sign and trade. Cioè, comunque ci si ricava comunque qualcosa.
Sì, io vedo molto più realistica questa ristrada per quelle che secondo me sono le intenzioni di prestito di tutto. Che sì, cioè perdere un giocatore come Gallinari a zero secondo me è una cavolata, non un errore clamoroso, però comunque una grossa cavolata, e l'idea di Ale di sign and trade è quella che probabilmente esplorerei se non dovessi riuscire a muoverlo prima di febbraio.
Però sai cosa, quello che voglio sottolineare, che il target di Gallinari non è un target da sign and trade, cioè quel giocatore troppo in mezzo tra le due categorie più importanti, è il giocatore molto buono, il giocatore veramente d'elite, quindi sta proprio in quella categoria, per cui è davvero molto difficile andare a fare sign and trade.
Sì, è vero.
Allora, direi chiudiamo il capitolo mercato, che ne abbiamo dato abbastanza, anche perché poi di fatto si parla solo di ipotesi e tutto è rimandato. Vi introduco alla seconda parte di questa puntata. L'idea è arrivata dal nostro collega Scarpelli, che però non è qui a parlarne, ne abbiamo discusso un po' oggi sul gruppo, e c'è anche un articolo molto interessante di Kram su The Ringer a cui vi rimandiamo, perché la domanda poi di fatto, perché poi una domanda è: la Western Conference e la Eastern Conference si stanno riequilibrando come leghe? Ecco, prima di iniziare a discuterne, ditemi la vostra, così, una risposta secca, secondo voi.
Allora, risposta secca, sì, però, c'è il però che vale.
Certo,
che...
sì, ma adesso discutiamo del però. Leo?
No.
No, ok. Andrea?
Sì, i record dicono di sì.
Esatto, sì. Il primo dato sono appunto i record, le top, se infatti si guardano le top di ciascuna conference, i record sono abbastanza assimilabili, cioè a parità di posizioni. Prendi Milwaukee e fa 24-3, e di là ci sono i Lakers che fanno 24-3, 19-7 di Miami e 28 dei Clippers, e così via, insomma. Lo vedete come una tendenza, un qualcosa di momentaneo? Perché io poi ho un'idea mia, ma ve la espongo dopo, però ditemi la vostra, andate liberi, ecco.
Allora, spiego la mia risposta. Ti dico sì, però... perché è una questione di impressione di solidità complessiva derivante da chi ricopre quale posizione nelle due conference. Le prime sei squadre dell'Est sono tutte davvero molto solide complessivamente, quasi imbattibili in casa, fino a Indiana sono davvero tutte molto molto toste da affrontare, e danno una complessiva sensazione di solidità che io a Ovest in questo inizio di stagione non posso dire di provare, ma è proprio una questione di eye test, di sensazione individuale nei confronti di altre squadre che stanno molto in alto. Utah, che sta al sesto posto a Ovest, non è così forte, così in forma come Indiana, secondo me, in questo momento. Non così è più forte potenzialmente, ma non è così tosta sul pezzo come Indiana. Dallas, che è al terzo posto a Ovest, certo c'è Doncic, ma complessivamente a voi sembra realmente potenzialmente più forte di Philadelphia a livello di Milwaukee, a livello di Boston? Non lo so, cioè questo sto dicendo, si sta assottigliando quel margine di solidità complessiva della Western Conference, cioè c'è stato un complessivo ribasso, lo vediamo dalla quota playoff che si è abbassata vertiginosamente, infatti Scarpelli lo dice ogni giorno, gli Spurs fanno schifo e sono a una partita dai playoff praticamente, perché in questo momento sono dentro i Thunder, quindi partiamo da questi presupposti, perché poi andiamo
sotto
anche a vedere
chi sprezzante te lo tieni per te.
No, nel senso, i Thunder li vedevamo da un'altra parte,
no, certo.
Così come Brooklyn e Orlando è partita male, sta piano piano tornando a macinare, l'abbiamo visto ieri, hanno fatto una beneficiata contro i Pelicans terrificante, ogni volta che alzavano la mano facevano 3 punti quando andava bene, 4 addirittura qualche volta. Quello che voglio dire è, Brooklyn e Orlando stanno tornando, soprattutto Brooklyn ha un record positivo, cosa che dal sesto posto in poi a Ovest non succede. Quindi prendiamo i dati di fatto. Chiaramente ti aiuta a giocare contro Cleveland, ti aiuta a giocare contro New York, ti aiuta a giocare contro questi Hawks, ti aiuta ad avere un record migliore. Però in questo momento, come sottolineava anche Scarpelli oggi, tra di noi si diceva che i Pelicans, i Grizzlies e gli Warriors non è che siano queste squadre così solide, così toste da affrontare in fondo alla Western Conference. Quindi il mio discorso è, a livello di talento puro non c'è paragone, cioè l'Ovest è ancora davanti, però a livello di riscontri del campo, impressioni di solidità, lavoro sul campo, in questo momento l'Est sta davvero scalando le gerarchie ad alto ritmo, cioè secondo me si stanno avvicinando molto da questo punto di vista.
Date chi vuole proseguire.
Io sull'argomento per proseguire sull'argomento e giustificare la mia di risposta, che era no, invece voglio rifarmi, sono piuttosto d'accordo con quello che ha detto Jacopo per quanto riguarda i piani alti delle due conference. Lì veramente siamo a livello molto simile, anche guardando al futuro, ai Nets l'anno prossimo, che avranno oltre Irving anche Kevin Durant. Io voglio insistere sul fatto di che ai miei occhi la Western Conference sia non poco, ma ben più profonda della Eastern. È vero che la quota playoff si è abbassata, è vero che è in questo momento è dentro una squadra come Oklahoma City che se non arriva ai playoff non dico è contenta, ma quasi, ma sono convinto che le cose andando avanti con l'anno si livelleranno, che la quota playoff si alzerà ancora e alla fine sarà molto più alta di quella della Eastern Conference, e continuo a pensare che tra le squadre della Western che rimarranno fuori dai playoff ci saranno due o tre squadre vere. Con vera intendo la Minnesota del caso, che magari non è una squadra da playoff, però di certo non è una squadra che fa tanking, mentre a Est onestamente mi sembra veramente basso il livello delle squadre che resteranno fuori dai playoff, e nemmeno eccelso quello della settima ottava. Quindi io porto avanti il tema della profondità della conference.
Andrea, che mi interessa?
Allora, io sempre sul mio foglietto ho fatto tutti i calcoli, poi ho scoperto l'articolo su The Ringer e mi sono maledetto. Comunque, c'è da considerare quest'anno che a Ovest mancano gli Spurs, i Warriors e i Trailblazers. Spurs e Warriors, che Warriors negli ultimi 6-7 anni sono state sempre una delle protagoniste, quest'anno sono in fondo per la disperazione di mio figlio, che si dicevano anche D'Angelo Russell probabilmente smette di guardare l'NBA all'età di 7 anni, e poi insomma ci sono gli Spurs che hanno dominato per un ventennio e che stanno facendo parecchia fatica, in più Portland di cui avete già parlato un milione di volte, quindi sicuramente nel discorso bisogna anche tenere conto di queste cose. Dopodiché, se si prendono, come avete già detto voi, i record delle prime 6 squadre est a ovest, sostanzialmente sono identici. Nei piani alti vado coi numeri. Quest'anno nelle partite di interconference, cioè squadre est contro squadre dell'ovest, per capirci, le prime 6 dell'est contro le prime 6 dell'ovest, l'est è in vantaggio 71-68, mentre quando si incontrano squadre di playoff, quindi questo comprende tutte le squadre, questo dato, mentre quando si incontrano squadre di playoff della Eastern Conference contro quelle della Western Conference, sono 24-22 per la Western Conference. Qui sostanzialmente anche i dati fino a questo momento ci dicono che c'è un livellamento perlomeno a quelli che sono i piani alti. L'altra considerazione da fare sono i giocatori più forti. Se noi andiamo a prendere, qua mi sono affidato a The Ringer e va bene così, se andiamo a prendere quelli che sono considerati in questo momento i 25 giocatori più forti dell'NBA, troviamo 12 giocatori dell'Est e 13 dell'Ovest nelle prime 25 posizioni, anche se nelle prime 10 posizioni ce ne sono 7 che giocano Ovest e solo 3 che giocano Est. Questo cosa, in sintesi, cosa vuol dire? Sicuramente rispetto agli anni passati c'è un po' più di equilibrio, almeno nei piani alti, per quello che riguarda la forza delle squadre. Quando si inizia a scendere sotto la quota playoff, quindi sotto l'ottava posizione, sicuramente c'è un po' più di qualità a Ovest, però tutto sommato fa abbastanza sorridere che proprio nell'anno in cui si parla di fare il reseed nei playoff, arrivati alle finali di conference, dopo un ventennio di dominio assoluto della Western Conference a tutti i livelli, tra squadre top e squadre invece che restavano fuori dai playoff, si sia ritrovato questo equilibrio. Dall'equazione contiamo che non sta giocando Durant a Brooklyn, che sicuramente avrebbe fatto una certa differenza, avrebbe dato una dimensione diversa ai Nets, e c'è da considerare per i Warriors che hanno sostanzialmente fuori mezza squadra e quindi almeno per questa stagione non sono competitivi. Morale, probabilmente l'Ovest è ancora più competitivo. Però diciamo che rispetto all'ultimo al 2004-2005, quindi l'anno dei Bobcats, abbiamo abbiamo per la prima volta una sorta di parità almeno nei piani alti per quello che riguarda le due conference. Questo per ora è un dato di fatto, cioè i numeri ci dicono questo. L'impressione, se invece ti devo dire quello che mi sembra quando guardo le partite alla sera, è che la Western Conference comunque abbia ancora più armi, abbia ancora più squadre che possono competere per vincere il titolo.
Devo dire che la mia posizione è quasi è assolutamente in realtà quella di Andrea, nel senso che se ci limitiamo ad un discorso di posizioni dai playoff, soprattutto medio-alte, posso essere d'accordo. Anche a livello di star power difficilmente ricordo un equilibrio così quasi perfetto, nel senso che se pensi alle stelle della Lega non le pensi tutte in una sola conference, ma effettivamente sono abbastanza ben distribuite. Poi in realtà però secondo me bisogna delimitare i contorni del discorso, nel senso che se parliamo di quello che sta succedendo quest'anno con tutti gli eventi che si sono verificati, ok. Se parliamo anche solo di quest'anno, ma in termini assoluti, come diceva Andrea, io posso dire che se metti Curry e Thompson ai Warriors, metti Nurkic a Portland e metti, non lo so, volendo anche Zion a New Orleans e poi ancora volendo ridai Ayton per le 25 partite ai Suns che erano partiti fortissimo.
È tornato quasi, ci esatto. Siamo finalmente.
Esatto, cioè, non lo so, cioè, sulla lunghezza, che secondo me rimane un dato rilevante per valutare la forza delle due conference in termini comparatistici, rimane che non c'è paragone, perché abbiamo citato due volte Oklahoma City, che è una squadra che verosimilmente rimarrà fuori dai playoff a Ovest. Però ragazzi, io vi posso assicurare che andare a giocare a Oklahoma City non è facile per nessuna squadra in questa Lega, ma per nessuna. Cioè io sfido a dire, non lo so, vai a giocare a New York, vai a giocare ad Atlanta, vai a giocare a Cleveland, ma anche vai a giocare a Charlotte piuttosto che a Washington o a Chicago. Cioè abbiamo detto sei squadre della Eastern Conference in cui hai, secondo me, il 20% di possibilità in più di vincere la partita rispetto a quella che hai andando a giocare a Oklahoma City, ma anche a San Antonio, no? Con gli Spurs che sono disastrati, ma in casa sono sempre una squadra ostica da affrontare. E quindi non lo so, secondo me appunto vanno delineati un attimo i contorni del discorso. E se parliamo delle posizioni alte invece mi trovate d'accordo. Sulla profondità, ecco, secondo me la Western Conference rimane ancora un gradino sopra, ecco. Questo è quanto, siamo a 50 minuti, direi, avete altro da aggiungere, altro di cui tenete, volete parlare?
Guarda, io ci tengo a dire che Andrea prima ha detto, quando vedo le partite anche delle squadre,
Madonna, diciamo, quanto roba.
Quando vedo le partite delle squadre in fondo anche alla Western Conference, vedo che sono più forti, però ne ho viste davvero di brutte, cioè San Antonio contro Phoenix vinta di 2 punti dagli Spurs questo weekend, è stata una partita orribile per 3/4 e passa, poi l'abbiamo portata a casa. Vuol dire, c'è difficoltà generale anche sensibile a Ovest, questo va sottolineato per completare il mio discorso di prima. Cioè è chiaro che il potenziale migliore è che molto probabilmente questo è inficiato dalle difficoltà di più di una squadra, perché Golden State e Portland non sparo nemmeno sulla croce rossa, visto che per 2 settimane abbiamo dovuto parlare di Portland sottolineando la presenza di Melo. Quello che voglio dire è che pure probabilmente andiamo verso un futuro in cui questo gioco a forza cambierà. Abbiamo parlato in precedenza di equilibri della Lega. Guarda, probabilmente, se continueranno a essere sempre così spesso peggiori le squadre dell'Est, magari tutto il talento si andrà a distribuire di lì tra qualche anno. Anche perché, voglio dire, già negli ultimi anni sono arrivati Embiid, sono arrivati Simmons, e così già si sta riequilibrando per questo motivo. Quindi magari stiamo assistendo alla fase di passaggio. Questo è un aspetto che non abbiamo sottolineato.
Sì, comunque io sono d'accordo su quello che dice, in realtà, per quanto concerne le squadre ad ovest. Detto ciò, la decima squadra ad est al momento, che ha 12 vittorie, che sono le stesse che hanno i Magic ottavi, sono quelli che inizio stagione dicevamo essere la squadra più scarsa della Lega. Vale dire gli Hornets, sì.
Ma poi è un fenomeno come
che poi
Devonte
per carità
Graham.
Esatto, lunga vita Devonte Graham.
Vabbè,
però
su Graham.
Sì, no, però insomma, noni sono i Detroit Pistons, insomma, non lo so. Allora, sono d'accordo con Andrea sul fatto che sia un risultato già significativo il fatto che siamo qui a parlarne, nel senso che per 10 anni non era una domanda che si poneva, qui ne abbiamo parlato per 20 minuti, secondo me ha ragione, perché è comunque un tema che si pone. Detto questo, la mia domanda alla risposta iniziale è che, complessivamente considerate le due conference, la Western Conference è ancora più avanti. Possiamo discutere sulle prime, ma possiamo discutere in realtà all'infinito, perché se adesso ci mettiamo a discutere su chi sia più forte tra i Bucks e i Lakers al momento, non ne usciamo più, penso, no? Cioè, chi sia più forte tra le cinque.
No, io poi, scusa, volevo rispondere un attimo a Jacopo. Io quello che sottolineo, escludendo proprio le ultimissime, è se tu vai a vedere Phoenix, Minnesota, San Antonio e Portland, sono nona, decima, undicesima e dodicesima nella Western Conference. Dall'altra parte, la controparte è Detroit, Charlotte, Chicago, e la dodicesima non l'ho messa per pietà.
Washington.
Perché credo che fosse una squadra. Non l'ho messa per pietà perché non mi sembrava rilevante. Cioè, questo che voglio dire, se siamo tutti concordi sulle prime sei.
Assolutamente, cioè, siamo d'accordo su entrambe le cose, in realtà. Stiamo facendo il gioco delle parti.
Perfetto, no, è questo che intendevo dire. Poi è vero che la partita, io mi sono addormentato a vedere la San Antonio Phoenix, salvo poi recuperare l'ultimo quarto più supplementare il giorno dopo, però cioè, insomma, mi sembra che le squadre scarse della Western Conference siano un po' meno scarse, mettila così, di quelle della Eastern Conference, al netto che i Bulls abbiano battuto l'altra sera i Clippers senza Kawhi Leonard con una giocata a 3 punti di Zach LaVine. Però cioè, Chicago è un disastro totale, è sicuramente più disastro di quello che possono essere in questo momento la loro controparte dall'altra parte, che sono i San Antonio Spurs. Questo intendevo dire.
Sì, sono, in realtà sono d'accordo con Andrea. E poi, in realtà, sensazione mia, aggiungo un punto, ma possiamo anche... Vedo più squadre, anche tra le prime, vedo più squadre che stanno overperformando ad est di quante non ne veda ad ovest. Nel senso, se devo pensare a delle squadre che potrebbero subire una flessione da qui ai prossimi mesi, magari penso a Miami, magari penso a Indiana, che ha avuto una schedule comunque molto semplice, una delle più facili da qui all'inizio, e mentre di là vedo, appunto, come dicevamo prima, Denver che è quarta, ma non penso stia giocando al 70% delle possibilità a cui potrebbe giocare. Utah parte sempre molto lenta e poi ha l'exploit intorno a gennaio-febbraio, che ci auguriamo abbia anche quest'anno. E quindi non lo so, cioè, anche sulle prime in realtà ho dubbi, ma in realtà sulle prime penso che tutti abbiamo dei dubbi, e il punto è che comunque siamo tornati a parlarne, ecco. Abbiamo un tema di discussione di cui abbiamo parlato comunque per 20 minuti, quindi... Questo è già rilevante. Abbiamo altro da dire? Possiamo salutare?
Sì, prima di salutare, però io lancerei
Nunzio Vobis, vai.
Un sibilino Nunzio Vobis, perché se ci seguite nella prossima puntata, che non sarà il 23, salvo sorprese, ma sarà il 23, salvo sorprese, perché penso che pure voi vogliate passare delle serene vacanze di Natale, ma sarà poco dopo Natale. Ci sarà sia il best of dell'anno, no? Che è quello che stiamo organizzando, sia una enorme sorpresa in esclusiva per The Next Chapter e per The Cutting Edge a livello nazionale, mondiale praticamente.
Ah, non la diciamo, diciamo così. Teniamo mondiale. Sulle spine.
Sì, teniamoli sulle spine.
Teniamoli sulle spine.
Però vi assicuro, è un grande regalo che ci è stato fatto e che ne facciamo a voi.
Sì, direi un ospite, oserei dire mondiale. Ecco,
mondiale.
In tutti i sensi. Anzi, allora, mondiale sì, basta, al quadrato. Va bene, basta. Dai, salutiamoci, va, che abbiamo rotto le scatole abbastanza per stasera. Grazie Andrea, grazie per la fiducia che ci hai dato da inizio anno, in realtà, e grazie per essere stato ospite stasera. Quando vuoi, ospite ogni volta, ecco.
Ma mi sa che non vuole.
Grazie per la fiducia che avete. Grazie ragazzi, buonanotte.
Buonanotte. Ciao Leonardo.
Ciao a tutti e mi raccomando, i Phoenix Suns, che ora sono sia Baines che Ayton.
Sì, Baines è già rientrato, mi sembra.
Vabbè.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti e ragazzi, scriveteci sui social per dirmi se volete i classifichini sui film di fine anno e di fine decennio, perché finisce il decennio.
Non parlate, e non parlategli male di The Irishman come ho fatto io, che sennò poi mi insulta.
Bene, direi buonanotte e buona settimana ai nostri ascoltatori. Ci sentiamo come diceva Jacopo. Jacopo, ridillo.
Dopo Natale, 27-28.
Il 27, ok. Perfetto. Buonanotte a tutti.